Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'arcivescovo filippino Tito Jana, il nuovo nunzio in Israele e Cipro, e delegato in Gerusalemme e Palestina. Si celebra oggi in Vaticano la solennità del Corpus Domini, il tweet del Papa che invita a solidarietà e carità. Come affrontare il deficit educativo causato dalla pandemia? La riflessione della Commissione europea e della Conferenza dei Vescovi europei. Bentrovati da Francesca Sabatinelli. Il Papa ha nominato l'arcivescovo filippino Tito Jana, finora nunzio in Australia, come suo nuovo rappresentante in Israele e Cipro, nonché delegato in Gerusalemme e Palestina, un incarico che matura in un frangente molto delicato per la Terra Santa, e ce ne parla Alessandro De Carlis.
Cambio di assetti politici sullo sfondo della nuova fiammata di instabilità che nelle scorse settimane è tornata ad accendere la violenza tra israeliani e palestinesi. Dall'Australia, il 73enne arcivescovo filippino Adolfo Tito Jana, che da oggi rappresenta il Papa in Israele e a Cipro, oltre che a Gerusalemme e in Palestina, si immerge nella realtà cui Francesco ha dedicato di recente preghiere e intensi appelli, in particolare a metà dello scorso maggio, quando dopo i morti e i feriti, tra cui molti bambini di quei giorni, aveva definito inaccettabile la strada delle armi. Nell'84 Monsignor Jana entra nel servizio diplomatico della Santa Sede e inizia il suo giro in tutti i continenti a servizio di tre papi. Giovanni Paolo II lo nomina nunzio in Papua Nuova Guinea nel 2001, nel 2006 Benedetto XVI lo invia in Pakistan, per poi affidargli nel 2010 la sede della Repubblica Democratica del Congo, fino a Francesco che nel febbraio 2015 lo nomina nunzio in Australia e ora gli affida la Terra Santa.
E restiamo in Israele, dove ieri la Knesset ha eletto il nuovo capo di Stato, Isaac Herzog, che in serata è stato annunciato il nuovo governo di larghe intese che ora dovrà essere approvato dal Parlamento, il primo dopo 12 anni senza il premier uscente Netanyahu. Quali le sfide per il nuovo esecutivo? Andrea De Angelis se lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, responsabile desk Medio Oriente del CESI.
Sicuramente l'economia ha avuto un riflesso anche in termini di sperequazioni socio-economiche, ma anche e soprattutto un tentativo di affrontare le questioni più propriamente politiche, come la questione israelo-palestinese, ma anche la questione degli insediamenti in Cisgiordania, che sarà un banco di prova importantissimo per non solo la tenuta del governo, ma anche sulla sua stessa capacità di poter durare nel tempo.
È presidente il favorito alla vigilia, tra l'altro con numeri davvero ampi in Parlamento. Cosa cambia rispetto agli ultimi 7 anni?
Isaac Herzog era ed è autorevole quanto appunto il suo predecessore. Potrebbe cambiare soprattutto in termini di approccio, nel senso che Rivlin si è dimostrato una persona super partes, tendente a privilegiare quell'alveo politico e culturale che era quello del Likud, mentre Herzog potrebbe dare più attenzione a temi sociali, anche in relazione al suo ruolo di avvocato e di leader del Partito Laburista.
L'Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre del pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano. È questo il tweet di Papa Francesco dal suo account @Pontifex per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo che si celebra oggi in Vaticano, mentre in Italia e in altri paesi è trasferita domenica prossima. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
È una delle feste più sentite, le cui radici vanno cercate in Belgio nel XIII secolo, ma è anche uno dei momenti di preghiera più intensi in cui si ricorda la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, presenza che dice Francesco nel suo tweet di oggi è scuola di carità e solidarietà, dunque una spinta ad andare incontro a chi è digiuno del cibo materiale e spirituale. Ieri mattina il Papa, al termine dell'udienza generale, ha ricordato la solennità del Corpus Domini, rivolgendo ai fedeli un chiaro auspicio.
Possiate trovare nell'Eucaristia mistero di amore e di gloria, quella fonte di grazia e di luce che illumina i sentieri della vita.
Francesco celebrerà la messa del Corpus Domini domenica 6 giugno all'altare della cattedra nella Basilica di San Pietro. Era già accaduto lo scorso anno, motivo delle restrizioni dettate dalla pandemia. Anche quest'anno saranno pochi i fedeli presenti e non si terrà nessuna processione, uno dei momenti più caratteristici di questa festa.
La Chiesa celebra oggi i santi Carlo Luang e compagni martiri dell'Uganda, vittime sul finire del XIX secolo delle persecuzioni contro i cristiani avvenute nel paese africano. Al microfono di Marina Tomarro, Suor Patrizia Piva, delle Suore Cistercensi della Carità, istituto religioso femminile che ha diverse missioni in Uganda.
In Uganda, soprattutto nella popolazione più giovane, almeno quella che io ho potuto avvicinare nei luoghi dove noi risiediamo, si respira una grande devozione, ma soprattutto sono ancora dei veri modelli di fede in una terra dove c'è bisogno di integrare la fede con le esigenze materiali, umane, di sopravvivenza, di vita quotidiana, che fanno vivere momenti di sofferenza e di grande fatica.
Quanto i loro insegnamenti sono attuali?
Queste figure dei martiri ugandesi fanno crescere nei giovani questo senso di grande speranza e di grande donazione, cioè di darsi da fare per migliorare la situazione in cui loro vivono e per lasciare questo mondo un po' migliore di come l'hanno trovato.
È stretta sull'immigrazione da parte del governo socialdemocratico della Danimarca, che oggi ha approvato una legge che permetterà di aprire centri di accoglienza per richiedenti asilo fuori dal suo territorio nazionale, di fatto delocalizzandoli in paesi terzi. Una decisione che ha suscitato preoccupazione nell'Unione Europea, per la quale in questo modo si rischia di minare il sistema asilo. E siamo in Italia, si cerca ancora la giovane Samman Abbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa ormai da settimane dalla provincia di Reggio Emilia in cui risiedeva e di cui si teme l'omicidio da parte della famiglia a seguito del rifiuto di un matrimonio combinato. Episodio che ha portato l'Unione Comunità Islamiche d'Italia ad emettere una fatwa, ossia una sentenza di stampo religioso contro i matrimoni forzati. Yassin Lafram, presidente dell'UCOI.
Come UCOI non vogliamo lasciare margine ad ambiguità. Questa fatwa arriva per dire no ai matrimoni forzati. Vogliamo che la religione si esprima in maniera netta rispetto a questioni di questo genere, che abbiamo visto hanno prodotto una situazione davvero drammatica. Non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore, ma la nostra posizione è nettissima.
Quanto le comunità terranno conto di questa importante decisione?
L'ortoprassi è un cardine per la vita dei fedeli musulmani, e allora ecco che quando la religione si esprime su una data questione c'è molta attenzione da parte dei fedeli. Certo, la religione non può vincolare nessuno a comportarsi in nessun modo, ma stiamo dicendo che nessuno può pensare che la religione possa giustificare comportamenti che sono lesivi dei diritti delle persone. Vogliamo anche eliminare qualsiasi commistione omertosa che potrebbe esserci per alcuni fra la religione islamica e questi atti tribali che non hanno nulla a che vedere con la nostra fede religiosa.
Resta ancora lontana un'intesa internazionale su un Green Pass globalmente riconosciuto per viaggiare in tempi di Covid. Ad ammetterlo è stato il ministro della salute britannico Matt Hancock a margine del G7 Sanità di oggi e domani a Oxford. E la pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova le società e le economie europee, con ripercussioni ancora da valutare. Senza un preciso impegno a livello di formazione umana non può esserci riscatto. E questo è il senso delle riflessioni emerse al webinar organizzato dalla Commissione europea e dalla Comesè. Il servizio è di Fausta Speranza.
Le ripercussioni della crisi sociosanitaria legata alla pandemia ricadono su tutti i settori e non solo su quello determinante dell'occupazione. Bisogna mettere a fuoco le conseguenze negative nel campo dell'istruzione e della formazione. In molti casi è serio l'impatto per il mancato apprendimento nei lockdown. E il punto, è stato ribadito al webinar, è che si tratta di conseguenze che hanno un'onda lunga e che dunque si faranno sentire nei prossimi mesi e prossimi anni. Al webinar, piattaforma di dialogo tra istituzioni europee, delegati della Comece e responsabili dell'istruzione e formazione permanente, è stato ribadito che la formazione dei giovani è essenziale perché la ripresa auspicata trovi cittadini e società più resilienti e pronte per le sfide future. Serve impegno sia sul piano dell'istruzione che di quello della formazione professionale per rispondere alle esigenze di tutti tra tante diseguaglianze sociali.
Ed è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Mauriello in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.